minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
senza carcerati. Fissa dimora.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri, è il momento della rubrica dedicata alle tematiche sociali e dell'ambiente. Diamo il buongiorno anche al tecnico del suono Vasco Feligini e le assistenti alla regia Eva Orman ed Elena Colson. Oggi parliamo della Fondazione Alberto Sordi e dell'evento a lui dedicato questa sera in occasione dell'anniversario della sua nascita. Il secondo tema della puntata riguarda La città di tutti, un diario sociale di Mario Marazziti, portavoce della comunità di Sant'Egidio. E nei 3 minuti per la vita ci occuperemo del Centro Nazionale di Primo Soccorso inaugurato ieri dal vice sindaco Maria Pia Garavaglia. Apriamo come sempre proponendovi un paio di piccole buone notizie. Un freno agli incidenti. Gli ideatori del progetto Fai Group, in collaborazione con la provincia di Brescia e 10 comuni dell'area gardesana, hanno dato vita alla Garda Line. Fino al 9 settembre numerose corse d'autobus collegheranno Toscolano alla Zise, con destinazione le discoteche della zona, garantendo prezzi vantaggiosi e un servizio che va dalle 18.25 fino alle 5 del mattino. Un robot telecomandato da Boston è riuscito per la prima volta ad operare un paziente affetto da fibrillazione atriale ricoverato a Milano. L'intervento è durato 50 minuti e il giudizio dei critici è stato buono. Il grande attore romano Alberto Sordi oggi avrebbe compiuto 86 anni. Diceva che molti anziani soffrono perché sono soli e che bisognava fare qualcosa per farli vivere più sereni. Sordi stesso sentiva questo disagio nonostante la notorietà e l'agiatezza, e il suo desiderio oggi è una realtà, e stasera avrà luogo un evento per ricordare Sordi e il suo impegno per gli anziani, ed è anche un'occasione per raccogliere fondi che possano alimentare le attività del centro della Fondazione Alberto Sordi al Parco della Musica. Ne parliamo con l'ingegner Sergio Utili, direttore della Fondazione Alberto Sordi. Vediamo cosa fa questa fondazione e come è strutturata la serata all'auditorium.
La Fondazione Alberto Sordi è nata nel 1992. Ci fu un contatto tra coloro che erano responsabili del progetto del nuovo campus biomedico a Roma, e i quali ebbero contatto con Alberto Sordi interessandosi all'acquisto di alcuni suoi terreni che aveva nella zona di Trigoria. Alberto Sordi si fece spiegare bene il progetto, ne capì la novità e ne capì le finalità, e con un atto di generosità fece un sostanzioso donativo di una grande parte del terreno perché vi sorgesse sopra la Università Campus Biomedico. E i miei predecessori che andarono a lui furono stupiti e furono gratissimi di questo suo atteggiamento, e quindi ne nacque un'amicizia profonda. E Alberto Sordi ci disse: però mi dovete promettere una cosa, che dedicherete un'attenzione particolare agli anziani, fate qualcosa per gli anziani, non solo curarli quando sono malati, questo diciamo è il dovere di ciascun ospedale, ma il problema dell'anziano è che si sente solo, che ha bisogno di affetto, ha bisogno di sentirsi utile, ha bisogno di avere legami col mondo che lo circonda, quindi cerchiamo di fare un'iniziativa che faccia star bene gli anziani. E ha detto: io lo capisco, anch'io che sono una persona nota mi accorgo che da anziano comincia a provare un certo disagio. E allora nacque questa idea, e a questo punto si colse un'opportunità, perché c'erano i fondi del Giubileo che consentivano la possibilità di fare alcune costruzioni. Allora si decise di anticipare la costruzione del nuovo campus biomedico per costruire sul terreno che ci aveva donato Alberto Sordi il Centro per la Salute dell'Anziano, che da un lato è specializzato nel curare le patologie dell'età senile, nel riabilitare quelli che hanno subito degli ictus, fratture del femore, puoi immaginare. Dall'altro c'è un centro diurno dove gli anziani vengono a passare la giornata continuando a vivere a casa loro. Questo, guardi, è una cosa importante. Ci sono tante case di riposo per anziani, però l'anziano che è sradicato dal suo ambiente e va in una casa di riposo si sente ormai sull'anticamera della tomba, si sente privato di una cosa sua importante. Invece, il centro, nel nostro centro diurno, gli anziani vengono al mattino, abbiamo un pulmino che li va a prendere a casa grazie a una convenzione col municipio 12 del Comune di Roma, arrivano nel nostro centro e svolgono tutta una serie di attività che li aiuta a tenersi efficienti sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psichico. Per esempio, gli si legge la rassegna stampa con i giornali del mattino e tutti loro possono fare degli interventi e quindi si interessano a quello che succede al mondo. Vengono assegnati a dei laboratori in cui ognuno fa quello che sa fare. E se una donna sa lavorare all'uncinetto, lavora all'uncinetto, ma gli uomini fanno il bricolage, si possono imparare il computer, imparano l'inglese.
Quindi vengono sempre impegnati?
Sì, abbiamo degli anziani che sono sempre impegnati tutta la giornata in attività che li stimolano o come memoria, come capacità intellettuali, o dal punto di vista fisico, fanno ginnastica dolce, fanno ginnastica yoga, quindi si tengono in forma fisicamente e psichicamente. E questo lo fanno tenendosi in relazione con gli altri, quindi non sono soli, pranzano tutti insieme, pranzano con i volontari che li assistano, perché lei capisce, tutte quelle, per tenerli impegnati tutto il giorno, occorre siano parecchi volontari che si dedicano alle attività. Ci sono delle ragazze che insegnano a lavorare al computer, ci sono delle istruttrici di ginnastica. E insomma, questi anziani alla fine della giornata sono proprio contenti.
Quindi mi scusi, è un centro diurno, non dormono lì queste persone?
No, è un centro diurno, tornano a casa, lo stesso pulmino li riporta a casa a parte di qua alle 4:30. Alle 4 c'è la messa, quindi una gran parte di questi anziani vanno a messa, quindi tutti i giorni, e questo gli dà pure possibilità di avere una crescita spirituale, parlano col sacerdote, capisce? Un anziano in fondo vede davanti il suo futuro ed è giusto che si va in un posto dove vede che è anche assistito spiritualmente. È un centro diurno, ma diverso dal solito, perché nei centri diurno di solito gli anziani vanno a giocare a carte, a giocare a bocce, a svolgere attività per a vedere la televisione, per ammazzare il tempo. Noi non abbiamo la televisione, gli anziani fanno solo cose in cui sono attivi,
costruttive,
perché hanno bisogno di sentirsi attivi, perché vedere la televisione possono farla a casa, ma qui fanno tutte cose costruttive, come giustamente ha detto lei, realizzano dei piccoli manufatti che poi vengono venduti nelle aste a Natale, sui mercatini, quindi vedono che si sono ancora utili, che sono in grado di fare qualcosa. Facciamo un nostro giornale, cioè abbiamo degli anziani che sanno scrivere, alcuni che sanno scrivere meno bene, ma raccontano le loro esperienze di quando erano giovani, di com'era Roma in quegli anni, e raccogliamo queste cose sul giornale. Altri anziani che hanno imparato a lavorare al computer sono capaci di battere i testi e di impaginarli, per cui viene questo lavoro corale di questi anziani che stanno qui, e le assicuro che è una cosa bellissima da vedere. Pensi che questi entrano tutti con alcune patologie, no? Sono anziani fragili, hanno un po' di Parkinson, debolezze di altro
Alzheimer.
Tipo. Alzheimer incipiente, insomma, certo, non sono qui quelli che sono gli stati più avanzati. Noi abbiamo notato, cioè i medici hanno notato, che le patologie regrediscono. Pensi che c'era una malata di Parkinson che stava a letto tutto il giorno prima di venire qua, adesso sta da noi, scrive poesie, parla, si muove, sa che abbiamo fatto anche una rappresentazione teatrale, e immagini che stimolo della memoria imparare una parte a memoria, no? Questo anche riallacciandosi al discorso di Alberto Sordi, no? E quindi si è realizzata una cosa come Alberto Sordi avrebbe voluto, qualcosa che fa star meglio gli anziani, non si limita a curarli, ma gli migliora la qualità della vita.
E quindi questo suo desiderio, il desiderio di Alberto Sordi, è stato esaudito.
Diciamo di sì. E, parlando in sintesi, non si tratta, è inutile cercare negli anziani una longevità enorme per cui vivano chissà quando, magari in condizioni cattive. Il problema non è di aggiungere anni alla vita, ma di aggiungere vita agli anni.
La qualità.
Questi anni siano veramente vissuti. Questo è per il centro, diciamo, per il centro diurno. Poi accanto c'è anche tutta la struttura medica, e quindi ci sono i padiglioni, ci sono le reparti di degenza, ci sono ambulatori di vario tipo, particolarmente orientati sulle malattie degli anziani. E questo che oggi già esiste è il primo nucleo del Policlinico Campus Biomedico che si sta costruendo e che sarà aperto nella primavera del 2007. Quindi il grande progetto che presentammo Alberto Sordi, che era del Policlinico, che era dell'università e del Policlinico, ha visto anticipata la realizzazione del discorso degli anziani, che è quello che Alberto più voleva.
Ingegnere, veniamo alla serata appunto di questa sera. dedicata al Bertone. Di che cosa si tratta? Al Parco della Musica.
Sì. Allora, si è voluto rievocare Alberto Sordi, sarebbe il suo compleanno il 15 giugno, e lui se fosse vivo avrebbe 86 anni. Abbiamo pensato, siccome in genere il 15 giugno lo si festeggiava, abbiamo pensato in qualche modo di festeggiarlo.
Anche lo si festeggiava? Veniva lì? Veniva da voi?
Sì, veniva, sì. Quando, per dire la verità, lui è finito che noi avevamo avviato il centro solo da un anno e mezzo, quindi
una volta.
Non ha avuto, è venuto a noi più volte, ma insomma poi ormai già era un pochino, non stava più tanto bene, ma comunque la famiglia lo festeggiava. Allora si è voluto il 15 giugno fare una festa per Alberto Sordi. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato persone note che lo hanno conosciuto perché rievocassero i rapporti che hanno avuto con lui. Allora abbiamo questa sera, innanzitutto abbiamo avuto dei politici di primissimo piano, perché Alberto Sordi era popolare, quindi viene il senatore Andreotti che addirittura ha interpretato un film con lui, il tassista, e viene il sindaco di Roma Veltroni, viene il vicepresidente del Consiglio, ministro dei beni culturali Rutelli, tutte persone che hanno avuto parecchi rapporti con Alberto Sordi su diversi temi. Con Rutelli poi abbiamo col comune fatto approvare il progetto del centro, no? Era Rutelli sindaco allora. Bene, e poi ci sono gli uomini dello spettacolo, e quindi sono parecchie persone dello spettacolo che lo ricordano. Ci sono dei...
Canteranno canzoni che cantava lui.
Max Tortora, che lo imita benissimo, fa perfettamente la sua voce, canta la canzone sua, Goodbye Darling.
Sì, sì, no, famosissima.
Famosissima, poi abbiamo altri, per esempio viene Miranda Martino.
Credo che fosse dal film, venisse dal film Fumo di Londra.
Sì, da Fumo di Londra. C'era Miranda Martino, che era una buona amica di Alberto Sordi. Alberto piaceva molto come lei cantava le canzoni napoletane, e quindi le canta canzoni ricordando canzoni che piacevano ad Alberto. Poi completiamo la serata anche con qualche elemento di musica classica. C'è una pianista, Stefania Cafaro, che suona una ballata di Liszt. C'è il corpo di ballo dell'Opera di Roma, gli Allieve, che danzano alcune cose nel centenario di Mozart. Quindi si fa uno spettacolo, mi lasci dire, di arte varia, ma soprattutto di ricordi, in cui ciascuno rievoca queste Alberto Sordi ed è inframmezzato da brani musicali.
E si entra al parco dell'auditorium del Parco della Musica, alla sala Teatro Studio. Ci sarà un prezzo per un biglietto?
No, è una serata di inviti.
Ad invito?
Non c'è un prezzo per il biglietto. È una serata di inviti e le persone che vengono sono invitate a fare a dare un contributo.
Una donazione.
Questo è importante, una donazione che la Fondazione devolve alla ricerca dell'Alzheimer. Devo dirle una cosa. In
Prego.
Sostanza noi ci siamo dilungati sul centro anziani, ma la Fondazione ha tre obiettivi. Uno è quello di istituire dei centri anziani, due è quella di addestrare le persone che devono assistere gli anziani, non solo le badanti ma anche i familiari che si trovano in casa un anziano non più autosufficiente, devono sapere come trattarlo, non sul piano infermieristico ma anche sul piano psicologico. Terzo è finanziare la ricerca scientifica sulle malattie degli anziani. E in questa serata noi lanciamo il finanziamento di una ricerca sul morbo di Alzheimer che fa il campus biomedico, che le devo dire che il campus biomedico in Italia è tra gli istituti più avanzati in questo settore. E quindi pensi che, pur essendo un'università piccola, il 5% di tutta la ricerca italiana su questo argomento si fa al campus biomedico, quindi è l'istituto leader in questo senso. E il professor Rossini, che conduce la ricerca, spiegherà a che punto siamo e quali sono le speranze per il futuro. E i fondi, i contributi che riceviamo per la serata saranno certamente devoluti a questa ricerca, e che è anche un modo per far stare un po' meglio gli anziani del futuro, diciamo.
Chi volesse avere più informazioni sulla Fondazione Alberto Sordi, ricordiamo il sito internet www.fondazionealbertosordi.it. La Fondazione si trova in via dei Ingegneri
Compositori 130 a Trigoria.
Via dei Compositori 130 a Trigoria, il numero di telefono è 06 22 54 16 21 per avere ulteriori informazioni. Noi ringraziamo l'ingegnere Sergio Utili, direttore della Fondazione Alberto Sordi.
Ringrazio io voi di essere stati ad ascoltare. Arrivederci.
A presto. E cambiamo argomento. Ieri nella sala della Protomoteca del Campidoglio è stato presentato La città di tutti, un libro di Mario Marazziti, uno dei fondatori della comunità di Sant'Egidio, un libro sulla nostra città e chi la abita. Più che un libro è definito un diario sociale. Vediamo di cosa si tratta con l'autore. Marazziti, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. La città di tutti, quindi un modo diverso di vedere Roma, con altri occhi?
Beh, la città che deve provare ad essere di tutti, cioè la città dove chi è più debole, se riesce a trovare dignità, attenzione, solidarietà, allora questa città, capace di includere, di vivere al plurale, diventa un luogo dove tutti vivono meglio, dove non si ha più paura del diverso o del barbone o dell'immigrato.
E come è nata questa idea di fare un libro?
Ma in realtà sono alcuni anni che periodicamente io scrivo degli editoriali nelle pagine della Cronaca di Roma e del Corriere della Sera, e in genere mi chiedono di scriverli sui temi più difficili, quando, non so, ci sono dei barboni tremolanti, arrivano tante lettere lamentandosi del fatto che i barboni fingono, e allora questa materia scottante, poi magari viene fuori che io scrivo che non c'è nulla da stupirsi in un paese dove magari la bugia diventa arte, nella politica al massimo livello, nella dichiarazione dei redditi, nei calciatori che fanno finta di subire il fallo, e dove in pratica solo a chi è mendicante è vietato di fingere per chiedere attenzione dagli altri, e questo lo diceva già Giovanni Crisostomo alle matrone di Costantinopoli. Quindi queste riflessioni dalla parte della città che non si vede, dalla parte della città che non conta, e pian piano mi è sembrato che assumessero una sorta di mosaico che raccontava quello che non si vede, che fa pensare quello che, a cui non si pensa normalmente, e che abbiano alla fine una loro compattezza, sia un'idea che se noi ci aprissimo a questa idea tutti vivremmo meglio.
A livello di storie umane, che cosa hanno in comune il centro e le periferie?
Ma intanto hanno persone dove sia in centro che in periferia c'è chi non ce la fa a vivere.
C'è un comune denominatore.
C'è un comune denominatore dove o impariamo a pensarci e a vivere assieme, oppure tutti finiscono per essere potenziali nemici. E questo vuol dire che, per esempio, io credo che se noi, centro e periferia, facciamo un esempio, la grande estate calda, si muore sia in centro che in periferia, e a un certo punto forse la proposta rivoluzionaria è: ma perché non suoniamo al vicino di casa e cerchiamo di informarci come sta? Cioè, non basta il comune con i suoi servizi sociali, non basta inventare qualcosa che deve monitorare tutti.
Cioè, lei dice com'era una volta?
E io dico, noi affrontiamo un problema alla volta, l'isolamento è la grande malattia della città.
Ma è un'utopia pensare che si bussi al vicino per sentire come sta, non crede? Oggi.
No, non è un'utopia, testaccio a Trastevere oggi, dopo 3 anni di un programma che si chiama Sole sì, soli no, promosso dalla comunità di Sant'Egidio, non c'è un anziano nascosto e non autosufficiente dove non ci sia qualcuno che si occupa di lui, e questo addirittura ha diminuito le morti d'inverno e d'estate rispetto agli anni buoni, non agli anni del caldo pazzesco o del freddo pazzesco. In realtà rinasce il quartiere solidale, ma ci vuole qualcuno che prenda l'iniziativa.
Però è anche vero che zone come Testaccio, Trastevere e Garbadella sono dei piccoli paesi. Io già vedo più difficile attuare una cosa del genere, che le posso dire, a Tor Tre Teste.
Tor Tre Teste, Tor Bella Monaca, ma la sfida è tutta lì, la sfida è la sfida di includere, la sfida di andare a cercare quelli che non contano, se no noi costruiremo un mondo a compound dove chi sta bene è assediato, certo, col filo spinato. Questa la grande grandezza di Roma è quella di essere una capacità che sa mettere insieme le persone diverse, questo è anche quello che ne fa una città universale.
Questa è l'immagine finale di Roma lasciata da questo suo libro diario?
Ma l'immagine finale è che con Roma, a Roma tutti possono sentirsi romani, anche quelli che vengono da fuori, ma per fare questo ognuno di noi deve cominciare a pensare all'altro come a qualcuno che ci interessa. Io spero che leggendo queste pagine intanto si provi il piacere di leggerle, si trovi il piacere di trovare delle storie, dei volti conosciuti, si ricorda Don Luigi Di Liegro, penso il rapporto speciale di Giovanni Paolo II con questa città, la sua paternità unica con ciascuno di noi che è andata fuori dai confini della Chiesa. Bene, uno ritrova un po' di se stesso e in fondo anche chi non è romano alla fine trova un'idea per dire ma effettivamente si potrebbe fare, perché no? E poi forse alla fine stiamo meglio tutti.
Si acquista in qualsiasi libreria il libro?
Dovrebbe essere così, se non si trova uno lo chieda e arriva subito.
Edizioni Leonardo International?
Edizioni Leonardo International, La città di tutti, e per fortuna costa solo 15 euro.
Grazie a Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio con il libro diario La città di tutti, edito dalla Leonardo International. Chi volesse informazioni può scrivere a com@santegidio.org. Marazziti, grazie per essere stato con noi.
Beh, grazie a voi.
Buon lavoro.
Arrivederci.
E siamo arrivati al momento dei 3 minuti per la vita. È stato inaugurato ieri il Centro Nazionale di Primo Soccorso dell'Associazione Nazionale Progetto Orfeo, una onlus formata dai familiari di persone vittime di tragedie e i superstiti. Il centro è dedicato alla memoria di tutti i militari e i volontari che hanno perso la vita per aiutare il prossimo. Ne parliamo fra qualche istante con Ferruccio Fumaselli, presidente dell'Associazione Progetto Orfeo per non far morire un'altra volta le vittime.
3 minuti per la vita.
Fumaselli, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Una breve presentazione della vostra associazione.
Allora, la nostra associazione nasce nasce circa 2 anni fa per far sì che comunque tutte le varie realtà che ancora oggi in Italia non hanno avuto giusta sentenza, per ultimo la mia, che comunque è chiusa per mancanza di indagati, sono stati assolti i colpevoli, nasce questa...
E quale storia ha lei, Fumaselli?
Via Vigna dei Cobini.
Ah,
io sono,
ecco,
un familiare.
Proprio 2 giorni fa mi sembra che la cosa,
sì,
sia finita così, in prescrizione.
In prescrizione,
sì.
Per mancanza di volontà da parte della magistratura di portare avanti un processo che comunque già dall'inizio sembrava complicato.
27 persone morirono, quante?
27 persone,
27, sì.
E 6 bambini.
Sì. Quindi non è colpa di nessuno, oggi dopo 8 anni, credo?
Sì, dopo 8 anni,
sì.
Dopo 7 anni e mezzo.
Sì.
E la colpa non è di nessuno. Malgrado per 7 anni e mezzo abbia cercato di fare il massimo, perché io non volevo colpevolizzare qualcuno, ma bensì volevo la verità. E la verità, giorno per giorno che era passato negli anni, usciva fuori come uno specchio, qualcosa che comunque era talmente trasparente di tutto quello che era successo in quel palazzo. Purtroppo la magistratura è stata lenta, la magistratura non ha coperto chi non doveva coprire, e quindi ho cercato di fare una ricerca in Italia per vedere anche gli altri processi a che punto stavano. È successo che partendo dal Vajont, partendo da
Sarno,
San Giovanni di Puglia, Foggia, la diga del Gleno e così altre realtà nostre, abbiamo scoperto che i processi non sono stati mai portati a termine, tranne quello del Vajont, ma lì è stato ben altro quello che è successo. E così abbiamo creato praticamente un posto dove le persone possono venire da noi, dove troveranno tutto.
E stiamo parlando del centro inaugurato ieri?
Sì, il centro inaugurato ieri.
Ecco, a cosa servirà?
Questo centro servirà a tendere quella mano, la stessa mano che non abbiamo avuto noi, perché noi siamo stati anime in cerca di una risposta, abbiamo cercato di andare nei sportelli, nei vari municipi, in posti dove tutto era difficile, non abbiamo avuto la possibilità di avere un psicologo, un qualcuno che potesse capire quello che c'era successo, perché comunque, ripeto, dopo 3 giorni che succede qualsiasi tragedia, poi purtroppo le cose vengono dimenticate, ma il familiare rimane con una parte di sé che muore.
Chi ha perso lei, se posso chiederlo, Fumaselli?
Io ho perso i miei genitori e due fratelli.
Dove si trova il centro?
Il nostro centro si trova alla Rustica, in via Valle
zona
di
la, Rus- sì. la Rustica.
Abbiamo aperto questo centro
che è nord-est?
Sì, nord-est. Sì. È in via Valerico Laccetti 2 e questo centro l'abbiamo scelto proprio di aprirlo in una periferia dove non c'è nulla. E perché era facile cercarlo in un centro dove c'è già tutto, dove tutto quanto funziona, mentre in periferia, perché ci sono veramente i problemi reali delle persone che comunque non possono arrivare ai vari sportelli, ne abbiamo creato questo e devo dire che comunque ieri è stata una grande festa perché c'era tantissima gente, il centro offre tante possibilità, dal centro ascolto psicologico al legale per il cittadino, al legale per l'azienda degli amministratori del condominio, la mediazione familiare e di formazione, la consulenza statica dei fabbricati che è la cosa primaria per la nostra esistenza, il primo soccorso, cioè qualsiasi problema può nascere prima di arrivare a un pronto soccorso, possono rivolgersi a noi in quanto sono volontari della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco che comunque possono dare subito un'assistenza immediata e poi dopo arrivare al problema. Insomma, tutte quelle cose che a me sono mancate e che ho cercato.
E che ora vorreste dare ad altri, ai quali purtroppo
sì.
Succedono queste...
Purtroppo sì, perché per noi è diventata una missione e quindi questa missione la vogliamo divulgare per far sì che comunque noi cittadini veniamo tutelati, perché anch'io sono un cittadino e quindi anch'io ho i miei diritti.
Allora, il Centro Nazionale di Primo Soccorso in via Laccetti numero 2, zona La Rustica.
Sì, a Roma.
Fumaselli, noi la ringraziamo per averci presentato il progetto Orfeo.
Io
questo
ringrazio
centro
voi.
Nazionale e anche per la sua testimonianza personale.
Io ringrazio a voi e vi auguro una buona giornata.
A presto.
Arrivederci.
Era Ferruccio Fumaselli, presidente del progetto Orfeo per non far morire un'altra volta le vittime. E questo è tutto per oggi, la rubrica infatti termina qui. Chi volesse riascoltare questa trasmissione, come le altre rubriche di 105 Live, può farlo visitando il nostro sito 105live.radiovaticana.org, cliccando su Infatti. Appuntamento a giovedì prossimo. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana.